autorità accademiche, numerose autorità religiose, ministro generale Fra Mauro, studenti, professori, amici, signore di Via Pace, ma un carissimo saluto innanzitutto anch'io voglio dare a Sandro e a Liliana, padovese. Grazie a voi per essere qui tra noi anche quest'anno, condividere il dolore del distacco, del sacrificio di Monsignor Luigi, ma anche la gioia del dono della sua vita per il corpo di Cristo, che è la Chiesa, per il popolo di Dio e per tutti i popoli, a cominciare da quello turco e da tutto quello medio orientale. In occasione della presentazione della miscellanea In Caritate Veritas, scritta per onorare la memoria di Luigi, ad un anno dalla sua barbara uccisione, molte personalità del mondo ecclesiastico e anche universitario ci avevano raccomandato che l'eredità spirituale e culturale di questo uomo di comunione venisse raccolta, approfondita, divulgata, fatta conoscere. Il volume che presentiamo quest'oggi, in occasione del secondo anniversario della sua uccisione, La verità dell'amore, come lì è scritto dal 2004 al 2010, è una tappa significativa di questo impegno ed esprime il desiderio di tante persone di far conoscere l'opera e gli scritti di Monsignor Padovese. Sono qui raccolte omelie insieme ad alcuni messaggi e lettere pastorali ai fedeli del vicariato pronunciate nel periodo del suo episcopato, da quella del giorno della sua ordinazione, 7 novembre del 2004, fino a quella del 30 maggio del 2010, pronunciata in Germania, a Stegaurach, in occasione della solennità della Santissima Trinità, proprio pochi giorni prima del suo omicidio. Le omelie, come potete vedere, sono raccolte in un ordine tematico. Innanzitutto una breve parola sull'origine dei testi delle omelie, già lo ha ricordato prima il ministro provinciale dei Cappuccini di Milano. Questi scritti, tutto il materiale è pervenuto a noi in supporto informatico, si tratta di una serie di file in formato Word, 102 per la precisione. A tutt'oggi sono archiviati presso la curia provinciale dei frati cappuccini di San Carlo in Lombardia, provenienti direttamente dalle autorità ecclesiastiche turche. Quindi chi vuole andare a vedere gli originali può trovarli lì. I documenti elettronici riportano fedelmente la data dell'ultimo salvataggio e quindi abbiamo proprio potuto ricostruire, anche quando non c'era la data interna, potevamo vedere che in effetti la data ultima del salvataggio corrispondeva praticamente pochi giorni prima alla festività, alla domenica, in cui poi venivano utilizzati questi testi. Come si potrà apprezzare dalla lettura, le omelie contengono diversi generi letterari, la maggior parte composta da testi piuttosto brevi, a volte costituiti da semplici riflessioni che evidenziano l'elemento dominante della parola di Dio proclamata durante la Santa Messa, oppure da richiami alla responsabilità specifica del cristiano che deve vivere la propria fede in un paese quasi interamente musulmano. Inoltre troviamo anche delle omelie ampie, articolate, ci riferiamo soprattutto a quelle pronunciate nelle circostanze particolarmente significative, in cui emerge anche tutta la sua preparazione culturale, teologica. In definitiva, ci troviamo di fronte ad una pluralità di generi letterari in cui si esprime la capacità di Monsignor Padovese di essere sia pastore semplice che dottore erudito. Si riesce a trasmettere una verità profonda sulla vita di Dio e sull'esperienza religiosa in modo comunicativo ed efficace. Il nostro autore mostra di saper essere al contempo semplice e profondo, adattando il suo linguaggio ai fedeli e alla loro situazione concreta. bene ha descritto lo stile di Monsignor Padovese il cardinale Scola nella sua prefazione. Dice: la sua predicazione e la sua azione pastorale possono essere descritte come due fuochi di un'ellisse. Da una parte il richiamo costante e deciso ad una consapevolezza chiara dell'identità cristiana, alla necessità di essere cristiani per convinzione, non per convenzione, nella coscienza di essere eredi dei padri che hanno vissuto e dato la vita proprio nella terra dell'Anatolia, e dall'altra parte la tensione all'incontro, al dialogo con chiunque, in particolare con i fedeli musulmani, con i quali il Monsignor Padovese intraveniva in genere ottimi rapporti. Sono molto significative quelle omelie dove Monsignor Padovese si rivolge direttamente ai fedeli musulmani presenti nella chiesa per condividere la gioia di una certa festività liturgica e anche la citazione di certi autori musulmani. Facendo passare queste pagine riemergono tanti ricordi, come hanno ricordato anche Francesca Cucchini e Romano Penna. Vorrei sottolineare qui le cose che più mi hanno impressionato rivedendo ad una queste omelie. Innanzitutto emerge proprio la persona, la sua faccia, il suo volto. In particolare nell'omelia in occasione della sua ordinazione episcopale. È davvero commovente come egli rilega la propria storia personale alla luce della fede. Qui si rivela, secondo me, il segreto della sua straordinaria capacità di rapporti, che non aveva solo una indole naturale. Ogni persona, a partire da quelle più prossime, era per lui importante. Egli sentiva che tutto era parte della sua vita e del suo cammino, ed ogni persona incontrata diventava a lui essenziale. Scattava come una sorta di riconoscimento vicendevole, e quel riconoscimento era in qualche modo per sé. Da qui le parole affettuose che troviamo nelle omelie, per esempio per la sua famiglia di origine, per i suoi genitori, per i suoi fratelli, per i suoi parenti. Colpisce soprattutto il suo profondo senso di appartenenza. Spesso afferma di sentirsi figlio, lo dice tante volte, soprattutto nelle omelie in occasione della sua ordinazione episcopale. Figlio nella sua famiglia, figlio nella chiesa ambrosiana, figlio di San Francesco d'Assisi, profondamente appartenente ai frati lombardi. Dice più volte nelle sue omelie di essere cappuccino vescovo e non vescovo cappuccino. Dove sta? Voleva sottolineare che l'appartenenza alla spiritualità francescana è ciò che lo rendeva capace anche di assumere l'ira il compito pastorale. Raccomanderà questo atteggiamento anche durante le ordinazioni sacerdotali a molti frati. Siate cappuccini sacerdoti, siate francescani sacerdoti. Come ha giustamente ricordato ancora il cardinale Scola nella sua prefazione, proprio perché non si cessa mai di essere figli, si può essere padri e pastori. Egli non ha mai smesso di sentirsi figlio, vivendo concretamente e fedelmente questi legami. In forza di questo è diventato padre, amico, generando tanti alla fede, rigenerando tanti alla fede in Gesù Cristo. Colpisce inoltre che spesso troviamo nelle omelie espressioni simili nei luoghi che gli erano più familiari. Per esempio, quando torna a celebrare una santa messa al Collegio San Lorenzo da Brindisi a Roma, dove aveva vissuto 22 anni, lo si sente dire: torno a casa mia. Ma anche quando va in parrocchia a Milano, nella parrocchia della Santissima Trinità, dove è cresciuto, dove ha celebrato la sua prima messa, dice: torno a casa mia. Quando celebra nel Duomo di Milano, si dice, sono figlio di questa chiesa. Quando predica nel Duomo di Pordenone, in Concordia, è lo stesso. È come ogni volta un ritorno a casa. che avviene ogni volta sempre più arricchito dai nuovi legami e rapporti. Così può dire alla Turchia, ai fedeli: voi siete la mia gente, e così l'amore per il popolo turco. Tutto diventa, in un ordine preciso, la propria gente. Fino ad arrivare alle prediche pronunciate in Germania, in particolare quelle di Stegaurach, un piccolo paesino molto bello nell'Alta Baviera. Lo dico con cognizione di causa, perché io sono stato invitato quando avevo 20 anni con Luigi ad andare proprio in questo paese, si diceva per imparare il tedesco, poi in realtà stavamo sempre solo tra di noi e noi non imparavamo la lingua di lui, però la parlava bene. In queste omelie troviamo le confessioni più personali, le gioie, i progetti e anche le sue paure. Come ad esempio quando dice il 6 maggio del 2006: l'assassinio di un mio sacerdote, il ferimento di un altro, le intimidazioni ricevute, l'abbandono del sacerdozio di un giovane e poi le difficoltà di gestire una realtà molto piccola ma complessa mi hanno pesato e a volte mi tolgono la tranquillità e il sonno. C'è poi il timore che all'improvviso uno più pazzi, come è avvenuto ultimamente a Malatia, compia qualche gesto folle. Questa situazione vincola ancora i miei movimenti perché mi rendo conto che ormai tutto è possibile. Arriviamo così alla commovente sua ultima omelia, il 30 maggio del 2010. Carissimi, dice, certamente vorrete sapere, ancora si trova a Stegaurach, vorrete sapere come va la mia vita in Turchia. Ormai sto arrivando al 6° anno di questa esperienza turca che ha cambiato la mia esistenza. Ho accettato volentieri di andare in Turchia perché amo questo paese. Non sto a dirvi quali e quali difficoltà. Eppure, se oggi mi si chiedesse: e sei contento di essere dove sei? Risponderei certamente sì. Le difficoltà non hanno ridotto, ma anzi hanno aumentato l'amore per questa chiesa piccola ma importante. È facile amare quando tutto va bene e funziona. Eppure tutti sappiamo che l'amore si misura nella prova. Fine della citazione. Proprio in quest'ultima omelia, Monsignor Padovese citerà l'amico di lunga data, il professor Kenan Gursoy, come esempio, in fondo, del suo motto episcopale: la verità è nell'amore. La verità la si incontra nelle relazioni. Non c'è mai un accesso individualistico alla verità di Dio. Dio ha voluto che la strada per entrare in comunione con Lui fosse una strada di relazione con l'altro, così che, come egli ricorda, se è vero che chi più ama si avvicina a Dio, è anche vero che per questa strada ci avviciniamo al senso vero della nostra esistenza, che è un vivere per gli altri. Del resto, conclude Monsignor Padovese, la porta della felicità si apre soltanto all'esterno. Su questa convinzione si fonda anche la mia volontà di dialogo con i fratelli ortodossi, quelli di altre confessioni cristiane e con i credenti dell'Islam. Meritano di essere qui anche ricordate le parole di Mauro Ieri nella sua postfazione, quando afferma: capire ed accettare la diversità era per Monsignor Luigi Padovese il luogo concreto per ritrovare nella differenza l'unica radice comune, l'essere creatura dipendente da Dio e bisognosa dell'altro. Su questa base è così possibile riannodare il dialogo, la comprensione, l'amicizia, il desiderio di parlarsi, di sedere insieme, uno accanto all'altro. La sua connaturale mitezza e la sorprendente semplicità erano le sue armi migliori per incontrare l'altro. E il suo sorriso era invece l'arma disarmante che metteva subito a suo agio chi lo incontrava. Le sue omelie, specialmente quelle dettate per le piccole comunità della sua diocesi, sono brevi, poche frasi, a volte una sola frase. Mai però manca il tu del Padre, anche per chi non professa la fede in Cristo, un tu che apre alla conoscenza e alla riconoscenza. E il suo sorriso arrivava prima della parola. Così, Maurizio, questa volontà di dialogo non viene mai meno, nemmeno nei momenti più difficili. Qui si potranno leggere le omelie pronunciate in riferimento a Don Santoro, il sacerdote romano Fideidon ucciso a Trabzon il 5 febbraio del 2006. Se da una parte è sempre chiara la denuncia del male senza compromessi, sempre pronta è anche la ripresa, il perdono, l'offerta di una mano aperta, pronta sempre a ricominciare. Anzi, si può dire che in queste pagine si vede il miracolo della misericordia, in cui proprio il male può misteriosamente diventare una nuova occasione di bene. Così egli dice in una di queste omelie, rivolgendosi direttamente a Don Andrea Santoro: la tua morte diventi strumento di unità tra i musulmani e i cristiani. Sarà segno più bello che la tua morte produce frutto e realizza quanto tu cercavi in vita, l'amore reciproco dell'unico Dio. Così, Monsignor Padovese, così potremmo anche oggi pensare del sacrificio di Luigi, che la sua vita spesa fino alla fine per il Vangelo e per il dialogo rafforzi l'unità, la collaborazione tra uomini appartenenti a religioni diverse, che non hanno bisogno di lasciare la propria fede per poter camminare insieme, anzi, al contrario, che trovano nell'apertura verso Dio l'apertura verso i fratelli e le sorelle. Così, con questo volume, pensiamo di aver fatto un primo passo verso una ricezione della eredità spirituale di Luigi Padovese. Chi vorrà conoscerlo, oltre al volume pubblicato un anno fa, potrà trovare nelle pagine di questo volume la sua viva voce, le sue riflessioni, la sua fede cristallina, semplice, la forza di una spiritualità che vede nella verità sempre qualcosa di buono, di amorevole per l'uomo e per la sua felicità. Ringrazio di vero cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa opera. La speranza è che inizino anche ad esserci studenti che abbiano voglia di studiare la vita e l'opera di Monsignor Padovese, magari facendo qualche bella tesi di licenza e, perché no, anche di dottorato. Da parte della nostra realtà istituzionale intendiamo proseguire nel nostro lavoro. Anche l'associazione Amici di Monsignor Luigi Padovese, che sta gradatamente prendendo forma, dovrà avere come scopo quello di rendere accessibile la sua opera, sia edita che ancora inedita. Certi che in lui troviamo una persona che ha contribuito significativamente alla vita della Chiesa in Turchia, alla conoscenza dei padri, al dialogo tra i popoli, culture, uomini di religioni diverse. Un percorso questo non più rinunciabile, al di là di ogni deriva sincretista o fondamentalista. La cattedra di spiritualità e dialogo interreligioso, a lui dedicata, intende da parte sua continuare la promozione del confronto sui temi cari a Monsignor Luigi Padovese, la ricerca di Dio come riferimento e ponte di dialogo tra popoli, religioni e culture, la qualità specifica dell'esperienza cristiana di Dio in relazione alle diverse esperienze religiose, lo studio delle esperienze di convivenza e dialogo tra popoli, culture e religioni differenti, sia dal punto di vista storico, sia in relazione all'attualità, lo studio della storia cristiana del Medio Oriente, in particolare il riferimento alla presenza francescana. In quest'anno accademico si è svolto un ciclo di conferenze in questa cattedra intitolato Assisi, 1986, Assisi 2011, quale eredità? dedicato al 25° anniversario dello storico e profetico incontro di Giovanni Paolo II nella città di San Francesco con i rappresentanti delle altre religioni. In sintesi, in questo corso siamo arrivati a sottolineare che il vero spirito di Assisi, in fondo, è lo spirito della reciproca testimonianza. La testimonianza è infatti quella che ci sembra la parola più appropriata per riassumere questo spirito di Assisi. La verità di Dio si dà nella storia e nella cultura attraverso i testimoni. Questa testimonianza non è affatto una forma debole di comunicazione, ma è il modo con cui Dio stesso ama la libertà dell'uomo, fino ad esporsi alla possibilità del nostro no, del nostro rifiuto. Cristo, testimone fedele e verace, ci aiuti a vivere fino in fondo la testimonianza a cui la nostra vocazione e il nostro carisma ci impegnano. Per questo posso già preannunciare che nel prossimo anno accademico, mentre speriamo di poter arrivare al 3 giugno del 2013 con un nuovo volume di Monsignor Luigi Pavese, dedicheremo gli incontri della Cattedra di Spiritualità e Dialogo Interreligioso alla relazione tra testimonianza della fede e dialogo tra persone appartenenti a religioni diverse. Ossia, vorremmo puntare sulla testimonianza come linguaggio appropriato per l'incontro tra i popoli. In questa categoria sta la fine di ogni atteggiamento proselitistico o egemonico, ma nello stesso tempo c'è anche tutta la forza umile di quella verità che non ha altro accesso che l'amore per la libertà dell'altro. Per questo, riflettendo su questa realtà, ci metteremo in ascolto di testimonianze di fede che sanno essere profondamente dialogiche anche nelle zone dove la presenza cristiana è una forte minoranza. E così allora concludiamo questo momento accademico invitando tutti, dopo il meritato rinfresco, a recarci nella chiesa di San Bartolomeo all'isola Tiberina, memoriale dei martiri e testimoni della fede del XX e XXI secolo. Voglio ringraziare in modo particolare Marco Bartoli e la comunità di Sant'Egidio per aver preparato e organizzato questa liturgia. Durante la Santa Messa, che sarà alle ore 19:30, quindi abbiamo tutto il tempo per portarci là, durante questa messa, presieduta dal ministro generale dei frati minori cappuccini, verrà deposta in una cappella la mitria di Monsignor Pavese, in ricordo del suo impegno pastorale nella testimonianza del Vangelo e della promozione del dialogo interreligioso. Vorrei che le ultime parole, però, fossero ancora le parole di Luigi Pavese, quelle che chiudono proprio la sua ultima omelia. E mi fa piacere che sono le stesse che ha pronunciato, senza metterci d'accordo, il mio ministro provinciale, come una sorta di inclusione. Il mistero di Dio amore non è soltanto una realtà da contemplare, ma è un modello da imitare ogni giorno. Prego per voi, e penso che adesso lo faccia ancora più di prima. Per me, perché riusciamo a mettere nelle nostre famiglie, nella nostra società, nelle nostre chiese, dinamiche di accoglienza reciproco, di perdono e di unità. Accoglienza, perdono, unità. In ciò è racchiusa, credo, la sua eredità di uomo certo della propria fede e per questo capace di incontro.